Andiamo a una domanda difficile da parte di un fratello che chiede consiglio cosa fare con i suoi giovani adolescenti.
Sì, qualcosa, una cosa che sto imparando e che io sto ancora imparando.
Il fratello L dice: cari fratelli, aiutatemi. Gli ultimi due dei miei figli, ho quattro figli, ma gli ultimi due, un figlio di 18 anni e una figlia di 16 anni, pur avendo cercato di dargli da sempre un'educazione cristiana, sono in particolare con me ribelli, aggressivi oppure indifferenti, in particolare mia figlia. Adesso sembra posseduta, tale è la sua rabbia, e lei stessa dice di non saperne il perché. Fatto sta che non riesco più ad avere alcun rapporto con lei perché qualunque tentativo di dialogo faccia, lei si mette a urlare. Siccome è il quarto figlio, la gravidanza sua non è stata subito accettata bene, ma io e mia moglie abbiamo pregato per questo e chiesto perdono a Dio. Ma quando lo abbiamo fatto, tutto è peggiorato. Sto invocando da giorni su di lei il sangue di Gesù, ma le cose sembrano esasperarsi sempre più. Sembra che il demonio, adesso che sto cominciando finalmente a pregare sugli altri, sugli ammalati, voglia usare questa situazione di mia figlia per spaccare la famiglia. Sto invocando Gesù, ma la mia preghiera non ha potenza. Qualcosa mi sfugge. Soffro a vederla così e ne soffre tutta la famiglia. Aspetto, se possibile, una vostra mail di conforto, una preghiera. Ancora grazie. Vi abbraccio tutti e vi saluto anche a nome di mia moglie.
Grazie Signore, amen, amen. E qui, come detto, siamo tutti studenti. Nessuno di noi è arrivato a... Qui ci vuole la forza di Sansone, la fede di Giobbe, ci vuole l'amore di Gesù. Qui, cioè, figli è una cosa, è un campo di missione. Chi ha figli sa che è un campo di missione.
Sì, però
Gloria a Dio quando ricevono Gesù che sono salvati, sono cristiani.
a volte ti sembra che niente funziona, né l'amore, né la punizione, né la pazienza, né il castigo, niente. Qualunque cosa provi non funziona. È veramente difficile.
Va bene, guarda. Guarda, ho trovato qui l'esempio di Don Bosco. Va bene. Don Bosco era, mi pare che nel corso biblico abbiamo dei film su Don Bosco,
No,
no? Non ce l'abbiamo?
non l'abbiamo messi.
E perché non li metti?
Ok, li mettiamo. Va bene.
Mettilo dentro.
Noi l'abbiamo guardato quel film tante volte.
Sì, è un bellissimo Don Bosco. Anche Filippo Neri. Ce
Sì. Quello
l'hai nel sì.
è sulla pagina radio, sì. Don
Sì, io
Bosco non c'è,
direi
però.
di mandare i links ai fratelli del corso biblico, va bene?
Ok.
Tutti e due, Don Bosco e
Sì, devo
Filippo Neri.
trovarlo prima e poi sì.
Allora, guarda, l'esempio di Don Bosco, qui ho trovato un articolo su Don Bosco dove vengono raccolti sette consigli dati direttamente da Don Bosco su come disciplinare i bambini, che è la cosa più difficile. E li ho letti, sono bellissimi, possiamo tutti imparare. Grazie. Don Bosco era un prete cattolico, però che ha ricevuto profezie, diciamo, contro la Chiesa cattolica. E tra l'altro ho qui anche le sue profezie, non so se faremo in tempo a leggerle. Se non riesco a leggerle, magari metteremo sulla radio da qualche parte. Molto interessante, profezie di Don Bosco sul tempo della fine. È interessante, confrontate le cose che predichiamo noi, sono profezie molto interessanti. Quindi qui c'ho qui un articolo molto bello, e dice: utili suggerimenti di Don Bosco ai genitori stanchi o insegnanti frustrati, come disciplinare i ragazzi. Sette suggerimenti che Don Bosco dava ai suoi insegnanti e che sono rilevanti ancora oggi, dice l'articolo, potendo aiutare i genitori stanchi o insegnanti frustrati a guidare i bambini sulla via della virtù. Allora, qui parla Don Bosco. Leggo io o leggi tu?
Leggo io i punti se vuoi.
Va bene.
Dice Don Bosco, 1. La punizione dovrebbe essere l'ultima cosa. Nella mia lunga carriera di educatore, quanto spesso l'ho dovuto constatare.
È Don Bosco che parla.
Non c'è dubbio che sia 10 volte più semplice perdere la pazienza che controllarla, minacciare un ragazzo che persuaderlo.
Cioè lui se ne intendeva, perché lui ha vissuto nel 1800, lui. E praticamente lui radunava i ragazzi, andava per le strade a radunare i ragazzi che giravano per le strade, che per mangiare dovevano rubare. E aveva gruppi anche di 300. E andava in giro a farsi dare casolari abbandonati dove tenere questi ragazzi. Ed è stato lui che, diciamo, ha ravvivato, ha pionierizzato, ha iniziato questi il Salesiani. Ed è stato lui. E lui a sua volta l'ha imparato da uno che si chiamava Sales, che è stato il primo che Don Bosco ammirava molto. Il primo a darsi da fare, aiutare i ragazzi, per questo si chiama i Salesiani. E Don Bosco per me è una delle cose più belle, tra lui e San Francesco per me sono le due cose più belle che la Chiesa Cattolica può riferirsi, capito? E al di sopra di papi e tutto, sono sono due gioielli. Vabbè, che i papi predicano, e ci sono stati anche dei papi meravigliosi, papi uomini di Dio, però questi qua, San Francesco e Don Bosco, si sono tirati sulle maniche e sono andati nelle strade come Gesù e si sono dati da fare. Quindi invito i fratelli protestanti a imparare da queste due persone, non ignoratele solamente perché sono cattoliche. State sbagliando se ragionate così. Dobbiamo imparare da tutti.
Amen.
Allora, andiamo avanti.
E questo è il tipo di pazienza di cui abbiamo bisogno quando ci rapportiamo ai giovani.
Va bene, allora passiamo al secondo consiglio.
Secondo punto, l'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare.
Quindi non essere solo un predicatore duro, come a volte anch'io posso esserlo stato di sicuro, ma dobbiamo invece trovare il modo di farsi amare.
Raggiungerà questo grande scopo se farà capire con le parole che tutta la sua cura e la sua sollecitudine sono volte al benessere temporale e spirituale dei suoi allievi.
Quindi l'esempio di amore che dobbiamo essere sempre. Terzo punto.
Terzo punto. Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni.
E questa è una cosa che tutti noi genitori dobbiamo imparare, a non correggere davanti agli altri, ma prenderlo in privato e correggere in privato, non umiliare i bambini davanti agli altri.
Bisogna quindi correggere con la pazienza di un padre e mai, per quanto possibile, correggere in pubblico, ma in privato.
E questo è molto, molto, molto importante. Correggere in privato con un sorriso, con amore, quello fa miracoli.
Perché in pubblico è più umiliante.
E in pubblico è praticamente il ragazzo non gli interessa più lo sbaglio che ha fatto, è l'umiliazione che deve subire davanti a tutti.
E vuole solo difendersi.
E comincia solo a difendersi, perché sì. siamo così, è nella natura umana. Ormai non conta più lo sbaglio che hai fatto, ormai è l'orgoglio ferito.
Sì.
Evitare di correggere, umiliare in pubblico. Non è sempre possibile, però dobbiamo cercare di farlo.
Il quarto punto. Il percuotere in qualunque modo, il mettere in ginocchio con posizione dolorosa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili
si debbono
assolutamente evitare.
Assolutamente evitare i schiaffi, le scolacciate. So che tutti abbiamo, prima o poi l'abbiamo fatto, è logico, però è bene evitare. A volte magari è impossibile. Un bambino piccolino che continua a mettere il dito nella presa della corrente, non hai tempo di psicologicamente convincerlo e ci vuole uno schiaffetto sulle mani. Il bambino che si arrampica sulla finestra vuole arrampicarsi sulla finestra e tu abita al 10° piano e lì ci vuole un trattamento un po' drastico, non aspettare che casca giù e muore. Quindi neanche seguire gli psicologi moderni che molte ideologie capiscono niente. Allora, avanti.
E dice che i castighi sono proibiti dalle leggi civili, irritano grandemente i giovani ed avviliscono l'educatore.
Cioè, in generale sta dicendo, io ho parlato di emergenze, elettricità sulla finestra, sono emergenze, eccezioni. Però normalmente, 99,99 dei casi, non evitare le botte, le sculacciate, evitare, perché dice sono anche proibite dalle leggi civili nel 1800. In effetti è vero. Oggi c'è il telefono azzurro, eccetera. Cioè, ci sono altri modi di dare punizioni in una maniera che non è contro la legge e in una maniera che non umilia il ragazzo. Avanti.
Il quinto punto. L'educatore faccia ben conoscere le regole, i premi e i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina. In altre parole, i bambini hanno bisogno di confini e vi rispondono bene. Nessuno si sente sicuro se viene lasciato a briglia sciolta.
Cosa sta dicendo qui Don Bosco? Sta dicendo che dobbiamo rendere chiaro le regole. Cioè Dio ha messo i 10 comandamenti, li ha scritti, e in più tutto il Vecchio Testamento 613 comandamenti, e li ha scritti. Vabbè, il Nuovo Testamento non è senza legge, contrariamente all'opinione popolare tra i cristiani che dicono non sono sotto la legge, non devo seguire la legge, c'ho Cristo, ci sbagliano di grosso, grosso. Non è vero che non siamo più sotto la legge. Magari se camminiamo in Cristo, allora non siamo più sotto la legge del Vecchio Testamento. Se però non camminiamo in Cristo, la legge è ancora valida, tante, non tutta, ma tanti punti della legge di Mosè è ancora valida. Però anche se camminiamo in Cristo, non è vero che non siamo più sotto la legge, giusto Angela? Che legge siamo?
La legge di Cristo,
la
del Nuovo Testamento.
È una legge molto più dettagliata, più minuziosa. Qui, secondo la legge di Mosè, prima non potevi andare a letto con la moglie di quello là. Ma nel Nuovo Testamento non puoi neanche pensarlo. Non puoi neanche guardare una donna nel modo sbagliato, già adulterio. Quindi non è vero che non siamo sotto la legge, e posso portarti altri esempi. Chi dice stupido suo fratello rischia il lago di fuoco, e tante tante cose, e non sono tante le regole, però ci sono, e sono il Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, leggere i Vangeli, qua sono quattro Vangeli, va bene, leggerli, e lì troverete tutte le leggi di Cristo. Quindi non, nessuno si illuda, va bene, di dire che non sono sotto la legge. Siamo sotto la legge di Cristo, ci sono leggi. Avanti.
Quindi il punto è di assicurarci che i figli conoscono le regole, che non possono dire dopo, ah, io non sapevo. Quindi devono essere chiare le regole.
Esatto, la legge non ammette ignoranza, però devi spiegare le regole. Però è bello quando le regole le facciamo insieme. È bello quando ci si possa riunire con i ragazzi e dire, ehi, allora... abbiamo regole qua, noi abbiamo sei figli qua, più altri fratelli, insomma siamo in 11, abbiamo regole.
Sì.
Abbiamo come si lavano i piatti, c'è quello responsabile per spazzare il pavimento, per lavare il pavimento, per dare da mangiare alle galline, per dare da mangiare ai cani, e abbiamo delle regole, chi è responsabile, ognuno ha le sue responsabilità qua.
Sì,
e
sì,
ognuno
sì.
sa cosa si aspetta, cosa aspettarsi, quindi... rendere le regole ufficiali e chiare, possibilmente scriverle in pezzo di carta, attaccato da qualche parte, ancora meglio, ed è bene farle insieme questa.
Ok, il sesto punto. Quando è una questione di dovere, siate fermi nel perseguire ciò che è buono e coraggiosi nell'evitare il male, ma sempre gentili e prudenti. Il vero successo può derivare solo dalla pazienza.
Ma cosa sta dicendo qua? Che quando si tratta dei doveri, cose che vanno fatte, bisogna essere fermi. Non lasciare ognuno fare quello che gli pare. Io voglio uno smartphone, io ne voglio due. Se non gli serve, niente, non c'è bisogno. Io voglio la moto. No, la moto qui in questa casa non entra. Va bene, tu sei minorenne, la moto niente. Va bene, quando è maggiorenne bisogna discutere e cercare di convincerlo con amore. Insomma, la moto, ci sono mille cose, droghe, discoteche, se minorenni in discoteca non si va, mi spiace, a casa c'è un orario, è inutile andare a fare le ore piccole, no, assolutamente, c'è un orario, tu sei minorenne, qui, e anche maggiorenne non c'entra niente, superato l'età, se vuoi dormire in questa casa ci sono regole, se vuoi mangiare il cibo qui, dormire qua, avere la tua stanza, qui ci sono regole, non è un albergo che paghi e fa quello che fa, qui siccome non paghi, magari un figlio maggiorenne che lo stai mantenendo deve seguire regole,
sì.
E se no si va a affittare la sua casa. Un figlio che vuole drogarsi, che vuole fare cose strane, eccetera, e tornare a casa quando vuole, no, mi dispiace, ci sono regole, tornare a casa a questo orario, e ci sono delle regole, altrimenti va affittata la tua casa e va a comprare il tuo cibo. È così, avanti.
L'impazienza non piace agli allievi e diffonde malcontento tra i migliori di loro. La lunga esperienza mi ha insegnato che la pazienza è l'unico rimedio anche per i peggiori casi di disobbedienza e irresponsabilità tra i ragazzi.
Allora, cos'è che sta parlando qui? Della pazienza.
Sì.
Ci vuole pazienza, amore, tolleranza. Cercare il massimo possibile di avere sempre un sorriso sulle labbra. O perlomeno in un modo rilassato. D'accordo?
E anche se ti provocano, eh?
Sì, i figli ti provocano, eccetera. Capito? Io una cosa che sto imparando ultimamente sempre di più, Gesù mi mostra, essere rilassato. Rilassato. Però non vuol dire che la devono far franca sulle cose che non devono. Qui si perdona sempre, però ci sono regole.
Sì, rimanere fermo nelle regole.
Rimanere fermo, questo no. No, mi dispiace. Amore non vuol dire che uno fa quello che gli pare. No, ci sono regole. Infatti lo dico sempre ai ragazzi quando ci sono situazioni che dobbiamo spiegare a volte, dico, non è che possiamo pensare di entrare nel regno di Dio e fare quello che voglio, nel regno di Dio ci sono regole, ci sono regole. Un bel capitolo da studiare bene è Primo Samuele capitolo 2, Elia è lì e i suoi figli che lui non ha voluto punire i suoi figli, e Dio ha ucciso i suoi figli perché lui non li ha puniti, è ucciso ed è morto anche lui, il grande sacerdote di Israele. A Deuteronomio capitolo 6, insegnare ai bambini mentre si cammina, quando vanno a dormire, quando si svegliano, quando si mangia, sempre insegnare la parola. Andiamo avanti.
A volte ho ritenuto necessario ricorrere a misure severe, ma queste non hanno mai ottenuto niente. E alla fine ho sempre verificato che la carità,
cioè l'amore,
ha trionfato dove la severità aveva fallito.
Capito? Che la carità, l'amore,
ha trionfato dove la severità aveva fallito.
Ci siamo? Quindi quando sbagliano, andare sempre con la carità, sempre con l'amore. La severità non funziona bene. Va bene?
La carità è la cura di tutto, anche se può essere lenta nel raggiungere i suoi obiettivi.
Va bene, e questa è una cosa che tutti stiamo imparando. Correggere con l'amore. Però, attenzione, ci sono regole. Non è che amore vuol dire perdonare tutto, ognuno fa quello che gli pare, anarchia. No, vuol dire spiegare le cose, anche se ci vuole 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora.
E il settimo punto.
L'ultimo.
Per essere veri padri nel rapportarci ai giovani, non dobbiamo permettere che l'ombra della rabbia offuschi il nostro volto. Se a volte veniamo colti di sorpresa, lasciamo che la serenità della nostra mente disperda immediatamente le nuvole dell'impazienza. L'autocontrollo deve regnare su tutto il nostro essere, mente, cuore e labbra. Quando qualcuno sbaglia, nutrite per lui simpatia nel vostro cuore e speranza nella vostra mente, e allora potrete correggerlo con profitto. In certi momenti difficili, un'umile preghiera a Dio è molto più utile di un violente accesso di rabbia. I vostri ragazzi non trarranno sicuramente alcun profitto dalla vostra impazienza, e non sarete un esempio edificante per nessuno che vi stia osservando.
Ottime, ottime osservazioni, ottime lezioni. Io le accetto, ho bisogno di questo insegnamento,
wow.
Ne ho bisogno, sono
grazie
bellissime.
Gesù.
Don Bosco era un uomo di Dio eccezionale, per me è un esempio, Io ho visto anche il film tante volte e ogni volta che lo vedo imparo tante cose. Don Bosco è un uomo di Dio. Gloria, gloria al Signore. Peccato
Amen.
che nelle librerie protestanti non vendano le cose che lui ha scritto. Peccato che i fratelli protestanti non lo conoscano, né lui e neanche San Francesco. Tanto è sbagliato. Dobbiamo vedere il bene dappertutto, non solo come fare i partiti politici. Tu sei di là, quindi tutto è sbagliato. No, non è mica vero. Bisogna vedere. Quindi sta dicendo qui, non lasciare che la rabbia offuschi il nostro volto. Va bene? E poi dice, in momenti difficili, una umile preghiera a Dio è più utile di un violento esplosione di rabbia. Va bene? Quindi imparare a calmarsi, imparare a evitare quegli scoppi. Va bene? Cioè rimandare la correzione al momento giusto, nel posto giusto. A volte è bello farlo andare insieme al marito, insieme alla moglie. Se siete, avete tanti figli, ci sono sorelle che sono sole, divorziate,
Sì.
è un problema. E a volte avete, per esempio, dei diversi figli, e allora magari, se è possibile, pregare insieme a un figlio per parlare a quell'altro. Quindi mettetevi in unità con un figlio per dare una correzione a un altro.
Quindi
Quindi
unità.
dovete pregare insieme al figlio e dire: guarda, c'è il tuo fratello così che eccetera eccetera, è sbagliato. Sì, è vero, è sbagliato. Parliamogli in amore. Quindi questo è, se fate questo, e questo è importantissimo, va
Sì.
bene? È molto importante questo se potete farlo. E quindi poi un'altra cosa è cercare di essere amici con i figli, però diventando amici, attenzione che se ne approfittino, che non prendano diciamo confidenza, che sono familiarità e poi non vi rispettano più. Dovete riequilibrare, diventare amici, però attenzione, io sono il papà o la mamma o quello che è, e quindi noi siamo i genitori e io ho l'autorità e tu devi, qui c'è uno che deve insegnare, uno che deve ubbidire. Chi è che deve insegnare? E cercare di fargli capire che è il genitore. Chi è che deve ubbidire? Cercare di arrivare al punto che capiscano che i figli devono ubbidire. Perché viviamo in una società che le canzoni, i canti, internet e tutto, e vengono creati apposta dal diavolo per creare la ribellione, creare l'anarchia, creare l'odio. Ci sono questi demoni travestiti da cantanti, travestiti da così, e che predicano la ribellione. Contro Dio, contro la Chiesa, contro i genitori. Sì, è chiaro, ci sono dei genitori che sono indegni, ci sono chiese che sono in letargo, va bene, in coma, alcune chiese sono in coma profondo. È vero, però attenzione, ci sono anche chiese buone, ci sono anche pastori buoni. C'è Dio, c'è la Bibbia. Va bene, quindi il diavolo cosa fa? Oggi sta mettendo i figli contro l'autorità, quindi non accettano autorità dalla scuola, autorità dei genitori, autorità dalla Chiesa, autorità di Dio, contro l'autorità. Anche perché alcuni genitori, alcune Chiese, ripeto, non sono degni, diciamo, hanno perso, diciamo, l'autorità, hanno perso il diritto di avere autorità, logico. Ci sono genitori indegni, ma questo non è il caso, per esempio. No, nostri fratelli che sono cristiani, che sono credenti, quindi cercare di inculcare ai figli, come dice, insegna al fanciullo la via che deve tenere, quando è grande non se ne allontana, se è possibile. E io voglio aggiungere un'altra cosa, voglio aggiungere un punto, l'importanza della, questo potete scriverlo, l'importante è della persuasione invece della punizione. La persuasione invece dello scoppio di rabbia, la persuasione invece della discussione, della lite. Qui va spiegato questo, cosa voglio dire. Un figlio fa una cosa sbagliata, sapeva che era sbagliata e la fa. Che per esempio si è drogato, facciamo un esempio, buttiamone uno, che ne so, si è ubriacato, è andato a letto con una ragazzina che non doveva farla. Non doveva farlo, ci sono sui giornali bambine di 12 anni, bambine di 12 anni che sono incinta, 12 anni. Insomma, fanno uno sbaglio così. Allora, questo è uno sbaglio abbastanza estremi. possono essere sbagli minori. Allora vi trovate davanti a dover punire. Per esempio gli dice non usare, per esempio un figlio che ha la patente e dice non usare la macchina, la usa. Allora puoi dargli una punizione, certo non deve usarla, logico, togli le chiavi. Però sei davanti a una scelta, lo punisci o no? E ci sono genitori che pensano che la punizione è l'unica soluzione, non è vero. Ok, c'è un'altra cosa migliore della punizione, si chiama la persuasione. Come funziona? Lo prendi in privato e discuti. Cioè, senti, tu ti sei drogato, tu hai fatto questo, hai fatto quell'altro. Allora, invece di dare una punizione, bang, cosa genera la punizione?
Odio.
Odio, ribellione, e dici la prossima volta non mi faccio peccare. Invece la persuasione è diverso. Cioè, i Vangeli, Gesù nel Vangelo cosa faceva? Persuadeva in continuazione. Se dovevi Gesù quando insegnava, non è che chi sbagliava li puniva. Assolutamente. Va bene? La donna ha commesso adulterio, Giovanni 8, invece di punirla, come fanno i farisei, lapidarla, diceva vai e non peccare più. E chissà che altro gli ha detto. Mm-hmm. Quello è stato solo un messaggio semplice, ma di solito Gesù la faceva un po' più lunga, raccontava parabole, articolava le cose, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, guardate i gigli, i fiori, come sono vestiti, di cose vi preoccupate, gente di poca fede, dice è vero, però guarda, è vero, gli uccelli mangiano senza seminare, i fiori sono vestiti senza così, e allora è vero, devo confidare in Dio. Quindi Gesù spiegava, articolava, ragionava, discuteva e persuadeva, cioè invece di dire ti sei drogato, bene adesso ti do 4 schiaffi in faccia, o adesso non esci più di casa per un mese, o adesso ti tolgo i soldi del gelato, ti tolgo i soldi dell'autobus, vai a piedi, punizione, non lo so, faccio degli esempi. Molto meglio di questo è fare una discussione, dire figlio mio ti sei drogato, ascolta, guarda, ti faccio vedere, ho preparato delle foto di internet di gente che è morta di overdose, gente che sono diventati mostri, gente che abitano, dormono in mezzo all'immondizia all'angolo della strada, la droga li controlla, e comincia una discussione in amore e continua a discutere, devi persuadere la zucca.
Quindi tu dici di farlo vedere dove ha sbagliato e perché è sbagliato quello che ha fatto, sì, così che se lui capisce, se nel suo cuore riceve questa verità,
se riceve,
allora non sbaglierà di nuovo, non ripeterà la stessa cosa. Mentre se solo lo punisci un mese nella tua stanza, appena finisce la punizione, che non può essere all'infinito, torna a drogarsi, anche se non ha soldi, ci sono gli amici che lo aspettano.
Esatto, invece devi convincere la zucca.
Sì,
questo è il Vangelo. Il Vangelo cos'è? È tutta persuasione. Non è che Gesù andava in giro a punire i pubblicani, le prostitute, i peccatori, no, li persuadeva.
Fare la verità, entrare nel cuore di quella persona.
Sì, Gesù non è andato dai discepoli e ha detto ok, uno è Giuda, e, ok, punizione, quell'altro Tommaso dubbioso, altra punizione, Tommaso vai a memorizzare una pagina della Bibbia, tu Giuda adesso teme, cerca le scritture dove parlano di non tradire. No, non ha punito. Cosa ha fatto? Si è messo in ginocchio e ha lavato i piedi.
Sì.
Giuda non ha ricevuto, addio. Però gli altri dicono, caspita, questo non è che mi ha predicato dobbiamo amarci perché dobbiamo... No, ci ha lavato i piedi. E poi dopo che le lavate ha detto, vi ho dato un esempio così che potete farlo anche tra di voi. Adesso è inutile, non sto, frate Giuseppe, non predichi di lavare i piedi, non ci credo a quelle cose. Cioè, il lavaggio dei piedi vuol dire, se una sorella ha bisogno di pane, dagli del pane. Un fratello non ha soldi per l'autobus, pagagli l'autobus. Il fratello non c'ha un posto da dormire, c'è due case, fallo dormire nella seconda casa. E questo è lavare i piedi. Lavare i piedi io me li lavo meglio per conto mio. Attenzione, chi ha lavato i piedi ha risolto tutto, fatto il mio dovere, ho lavato i piedi. No, non ho risolto niente, ho solo perso tempo. Quindi, persuasione, non punizione. Persuasione e non esplosione d'ira. Cos'è la persuasione? È predicazione, è evangelizzazione, è convinzione, come dicono in America, a man convinced against his will remains the same opinion still. Traduci.
Un uomo convinto contro la sua volontà rimane della sua stessa opinione.
Bravo. Quindi se te capito? Io sono andato in comunità di drogati, l'ho già raccontato l'altra volta, che evangelizzavo tutto lì, però vedevo che i ragazzi lì scherzavano sempre, l'ho detto ieri questo?
Sì.
Voglio ripetere, questi ragazzi scherzavano sempre su cosa? Oh, mi farei una canna subito, oh, avessi qua un po' di erba da fumare. Cioè praticamente in questa comunità si sentivano puniti, però nessuno li convinceva. Cioè qualcuno cercavano, però io dicevo, ma caspita, ma non li sente nessuno parlare così questi qua. Io li chiamerei da parte e senti, vieni qua un attimo, vuoi farti una canna? Aspetti che ti faccio vedere un po' di foto, andiamo in internet. Ti faccio vedere una dozzina di persone che fumavano, si drogavano e sono diventate un'immondezza. Sono morto di overdose a 27 anni, vieni che ti faccio vedere. Vuoi fumare la canna? Va, fuma pure, tranquillo. Puoi fumare quello che ti pare. Ma ti sembra giusto? Pensi che ti farà bene? Pensi che ti aiuterà? Pensi che i tuoi genitori saranno orgogliosi di te? Pensi che l'indomani trovi una dolce ragazza che vuole sposarti? Pensi che sarai un marito degno? Quella rimane incinta? Pensi che tu con le tue canne potrai prenderti cura del bambino? Insomma, convince, evangelizzazione, capito? Quindi persuasione, evangelizzazione, va bene?
Amen.
Quindi è che ci entra nella testa, quindi ai figli persuaderli. Quando fanno qualcosa di sbagliato, chiamare da parte, non punizione, ma parlargli,
sì,
discutere,
sì.
Anche litigare, cercando di rimanere, come dice Don Bosco, dolce, autocontrollo, senza arrabbiarsi, cioè come faccio io sempre, insomma, no Angela?
No.
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 No, a volte io mi arrabbio un po', quindi ho bisogno di imparare da Don Bosco.
Amen, anche io.
Lui era molto meglio di me, Dio lo benedica, sapeva come fare. Aveva 200, 300, 400 ragazzi.
Ai ai ai.
Dio lo benedica, ragazzi.
Ai ai ai, come faceva, vero?
Era Don Bosco.
Grazie Gesù, no, veramente non sono solo i figli qui che devono imparare delle cose, ma anche noi quelli che ci consideriamo maturi, adulti, abbiamo tanto da imparare. E i figli insegnano, i figli ci insegnano tante cose, specialmente la pazienza, la cosa più grande, che principale che ci serve. E altro? O, andiamo avanti?
Ma ci sarebbero le profezie di Don Bosco sul tempo della fine, e magari facciamo un'altra volta, che il tempo si è fatto un po' ristretto.
Va bene, sì.
E
sì,
cioè
sì.
Che c'è,
sì,
fratelli, sì, che hanno mandato, hanno richieste di preghiera, dobbiamo pregare per loro.
Sì.
Cosa dice?
Sì, va bene. Allora, prima ti leggo alcune testimonianze di guarigione e poi
sì,
andiamo alla richiesta di preghiera.
Sì, sì.